Ciao a tutti, ciao community di Vengo Anch'io. Oggi siamo qui con Livio Ricciardi. Ciao Livio!
Ciao!
Livio è psicosessuologo in formazione e su Instagram, molti di voi lo conosceranno sicuramente, è autore di quei interessantissime storie divertentissime sulla sessualità. E quindi grazie Livio innanzitutto per essere qui con me oggi, sono super contenta.
Grazie
Perché io ti seguo da un sacco di tempo, mi piace, mi fai un sacco di simpatia e hai uno storytelling che trovo interessantissimo e quindi mi fa davvero piacere essere qui con te oggi e vengo anch'io per fare due chiacchiere. Un po' parleremo un po' di sesso, ovviamente, vengo anch'io, e insomma sono sicura che verranno fuori un sacco di spunti interessanti, perché quello che mi piacerebbe fare oggi, Livio, se sei d'accordo, è parlare un pochettino di quelle che sono, anche secondo la tua esperienza personale e sui social, le problematiche che più vengono a galla quando si tratta di prime esperienze sessuali, sia dal punto di vista del sesso penetrativo, che dal punto di vista della masturbazione, che dal punto di vista del sesso orale, insomma, tutte quelle dinamiche, diciamo, che riguardano direttamente il sesso, vissute un pochino alle primissime esperienze. Ecco, insomma, una chiacchierata con te su quelle che sono le dinamiche, dei debutti nel sesso. Io ho scritto un libro che si chiama Piacere mio, in cui definisco il debutto nel mondo del sesso, molto nel dettaglio,
Benissimo.
quindi vorrei parlare un po' con te di questa cosa.
Sì, ma anche, cioè, più che altro le rubriche che faccio su Instagram, poi è anche gente che ha pure un bel po' di esperienza, sono proprio dubbi che abbiamo a livello culturale sulla sessualità, che dalle prime esperienze si estendono poi per anche più in là nella vita sessuale delle persone. Poi ovviamente le prime esperienze sono sempre quelle più divertenti.
Vero, 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 vero. Dai, mi piace. Allora, possiamo iniziare. Dunque, allora, secondo la tua esperienza sui social, qual è il dubbio o la perplessità, l'angoscia più diffusa tra i tuoi followers relativamente al sesso, ovviamente?
Allora, la cosa non è un dubbio specifico quanto un frammento di praticamente quasi ogni domanda che mi viene fatta, che è normale questa cosa qui? È normale e poi mi fanno faccio questa cosa, succede questa cosa qui? E questo perché abbiamo un concetto di normalità e anormalità nel sesso che è un sacco tossico perché fondamentalmente la sessualità è un mondo talmente tanto individuale, talmente tanto particolare e personale, che la normalità è un concetto che possiamo lasciare forse alla legge e forse alla statistica, ma nel senso finché diciamo c'è consenso e rispetto della normalità che ci frega, insomma.
Vero, vero, hai toccato un argomento che mi sta molto a cuore, no? Nel senso, nel momento in cui c'è consenso, nel momento in cui c'è sintonia e feeling, vale tutto, è tutto normale, no?
Sì,
Penso, insomma. Quindi diciamo
assolutamente.
che i tuoi follower si interrogano particolarmente sul fatto che, cioè, sulla normalità di quello che gli succede, di quello che fanno. Ti va di fare un esempio, se ti viene in mente?
Sì, ma anche è normale che se gli faccio quella cosa lì, lui reagisce in quel modo, che so, lui ansima in quel modo, oppure lei fa, ha questo tipo di reazione. Queste cose qui, quando, cioè, appunto, è una cosa talmente tanto individuale, oppure roba magari che sfocia più sul kinky. È normale che quando lo facciamo mi fissa i piedi, no? Tutte queste cose qui. Cioè, se uno va a vedere magari su un discorso statistico, magari ci stanno meno persone che apprezzano, che ne so, il piede o il kink particolare. E ok, però che ce frega, cioè nel senso se è la sua fantasia, se lo eccita, se è un suo desiderio, va bene così, pure se non è normale. E questo dalle cose più kinky, dalle cose magari che coinvolgono un feticcio fino alle cose poi anche più normali, mi chiedono: ma è normale se?
Devo interrompere il podcast per un attimo perché devo assolutamente parlarvi di Incredi. Sappiamo benissimo quanto sia importante l'igiene intima nei rapporti, ma se per l'igiene intima femminile c'è solo l'imbarazzo della scelta, per quella maschile cosa c'è?
Per fortuna c'è Incredi con i suoi prodotti per l'igiene intima maschile. La loro linea di detergenti intimi maschili è favolosa. Sono prodotti di qualità, funzionano benissimo, anzi, benissimo. Hanno delle fragranze super sexy e, come se non bastasse, sono super simpatici. Sono prodotti studiati appositamente per l'igiene intima maschile, che è tanto importante quella femminile. Ma non deve essere trattata con gli stessi prodotti. Una corretta igiene intima previene irritazioni, infiammazioni e mali odori. Sapete qual è la loro mission? Ovviamente stare sulle palle. Non è importante la dimensione, ma che sia pulito. Trovate i loro prodotti su www.incredi.it o su Amazon.
Benissimo, andiamo allora un pochino avanti. Collegata, diciamo, alla domanda di prima, volevo chiederti se c'è una domanda che ti fanno i tuoi follower più spesso. Prima abbiamo fatto riferimento al fatto che moltissime, moltissime ti chiedono se siano normali determinati atteggiamenti, come se la normalità fosse un concetto
Sì.
no? Da rispettare, però nel senso. Proprio a livello, per esempio, ti converto questa domanda, la faccio un pochino più specifica. Qual è
Ok.
l'argomento su cui ti fanno più domande? Per esempio, magari ti fanno più domande sul sesso orale, sul sesso penetrativo, magari sul sesso anale, magari, non so, è invento. C'è un argomento che è quello più richiesto, tra virgolette?
Principalmente di orgasmo ne parliamo spesso, perché comunque per quanto riguarda l'orgasmo femminile c'è ovviamente un sacco di dubbi, misteri, sembra un film di Indiana Jones, cioè sembra non si sa cosa, quando in realtà è abbastanza logico anche quello e c'è bisogno di fare divulgazione proprio per questo motivo qui. Quindi anche poi a livello di penetrazione, oddio, ma perché con la penetrazione non vengo con una stimolazione esterna? Sì, perché è abbastanza normale, cioè nel senso, oppure per quanto riguarda magari domande fatte poi da maschi, oddio, ho paura che finga l'orgasmo, oddio, ma perché quando gli faccio quella cosa non gli succede? Perché magari c'è il discorso della pornografia, che impariamo, diciamo, la sessualità dalla pornografia, che per carità di Dio, in termini, cioè se uno la vede in modo abbastanza sano è ok, ma se impara la sessualità dalla pornografia è un attimo problematico, perché insomma non è attinente alla realtà, è arte, è finzione.
Vero, vero, beh, la pornografia è una caricatura, no, del sesso.
Sì.
Quindi io sono una grande fan e lo dico in quasi in tutti gli episodi. Ritengo che la pornografia abbia e continui ad avere un ruolo importante quando si parla di sessualità, ma deve essere presa per quello che è,
Sì,
ovvero per una
assolutamente.
caricatura del sesso. Il sesso e la pornografia sono due cose lontanissime.
Sì, adesso c'è anche un po' una demonizzazione della pornografia, ma secondo me è sbagliata, perché a parte che esiste storicamente, antropologicamente, c'erano i dipinti degli uomini primitivi che ritraevano scene sessuali, ma questo da sempre, ed è una cosa che l'essere umano tende a fare. Il problema è ovviamente, come con tutto, se uno ne abusa e soprattutto se non c'è educazione, tra virgolette, a guardare la pornografia, in cui non si sa che poi effettivamente, come dici tu, è una caricatura e uno pensa che deve durare 72 ore con un pene di 8 metri e mezzo e dici poi, ma perché io non ci riesco? È perché è una caricatura.
Perché è impossibile, perché è un film, perché è
Sì.
come l'uomo ragno, no? Quelle cose lì non è che poi esistono veramente, sono supereroi.
Come se uno vede un film sui zombie e poi si chiude dentro casa e dice: no, guarda, non esistono i zombie, non ti preoccupare.
Bravissimo, esatto, mi piace molto questa cosa, quindi non ti preoccupare, quella è una caricatura. Perfetto, perché allora hai tirato fuori l'argomento dell'orgasmo che come saprai è un po' insomma il fulcro di Leni
Sì.
divengo anch'io, ecco, Leni divengo anch'io, freccina, orgasmo. Allora, orgasmo vissuto, non vissuto, mancato, bello, intenso, piccolino, grandone, insomma tutti i tipi di orgasmi come li viviamo, come non li viviamo, fanno parte un pochino del mondo divengo anch'io. Allora, quindi qui insomma parliamo su questo canale, su Vengo Anch'io, parliamo di problematiche relative al raggiungimento del piacere. Nella tua esperienza personale o sui social, questo orgasmo, e parlo dell'orgasmo femminile in questo momento, è facile da raggiungere o no? Io inizierei con l'orgasmo femminile e poi farei anche una digressione su quello maschile con te.
Ok, Allora, per quanto riguarda, sì, spesso diciamo mi arrivano domande e spesso sono domande date magari da una mancata consapevolezza del proprio corpo, cioè magari tante ragazze pretendono di andare a letto nelle prime esperienze o anche magari, come dicevo prima, anche a fare esperienze per anni e pretendere magari, poi pretendere in termini un po' brutto, però aspettarsi di avere un orgasmo, magari solo con un atto esclusivamente penetrativo e non riuscirci. Perché poi non hanno effettivamente consapevolezza del loro corpo, non hanno confidenza con la masturbazione, col mondo dei sex toys, non che i sex toys siano necessari, siano proprio una discriminante necessaria nella vita per raggiungere un orgasmo, però innanzitutto aiutano tantissimo e poi aiutano anche con la consapevolezza. Quindi questa sì è una tematica, cioè perché con lui non vengo e poi magari io chiedo, indago, dico ma per caso tu fai da sola, ti conosci? No, per forza, cioè. È abbastanza normale, cioè, come se allo stesso modo penso noi maschi, cioè, il rapporto che c'è nella masturbazione maschile e poi nel raggiungimento dell'orgasmo nell'uomo o nella persona che possiede un pene non è tanto distante. Quindi c'è sempre questa dicotomia da coltivare.
Ok, quindi ci stai dicendo che anche nel caso del pene, avere un rapporto con se stessi e con il proprio corpo, quindi avere un rapporto autoerotico costante, quindi masturbarsi costantemente, insomma, così aiuta anche poi nel sesso penetrativo anche per chi ha un pene?
Sì, assolutamente. C'è tantissime tecniche, per esempio, per contrastare l'eiaculazione precoce si fanno in fase di masturbazione e soprattutto tantissimi, cioè la maggior parte dei problemi relativi che sono più fisiologici e magari meno psicologici, relativi all'eiaculazione ritardata o impossibile, vengono proprio da un modo sbagliato di masturbarsi, che è la death grip, quindi una stretta troppo forte sull'assa del pene nel momento in cui ci si masturba, e questa cosa poi non è riproducibile magari da una mano o una vulva, e risulta impossibile riuscire poi a venire durante l'atto sessuale.
Sì, è vero, cioè questa è molto interessante, questa cosa death grip. Sì, è vero, è vero, è vero. Ed è un modo, una modalità di masturbazione, quindi quando un uomo, un avente pene, si masturba con particolare foga e stringendo particolarmente l'asta del pene, diciamo che produce una forza, una stretta che è irriproducibile in ogni altro modo, quindi la può fare solo lui stesso con la sua mano e questo poi provoca eventualmente qualche defaillance, qualche disagio. Nel sesso penetrativo.
Sì.
Interessante, vero, 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 vero. Mentre invece, insomma, per tornare un pochino all'orgasmo femminile, ancora una volta qua interviene il discorso masturbazione, interviene il
Assolutamente.
discorso conosci la tua vulva, scusate, in ogni minimo dettaglio, perché altrimenti diventa complicato, insomma, cioè metterla nelle mani di qualcun altro perché possa fare il miracolo. Impossibile, è impossibile che qualcuno possa fare il miracolo per noi.
Sì,
Dobbiamo
assolutamente.
prima farlo noi, prima farlo noi. Ok. C'è una domanda che ti voglio fare, un po' perché per una questione generazionale e un po' perché sei maschio e voglio chiederti questa cosa. Ma secondo te, allora, una delle motivazioni, insomma, una delle questioni, diciamo, annose che ci allontana un pochino dall'orgasmo come vulve è il ricevere una stimolazione inadeguata. Riceviamo a volte una stimolazione inadeguata perché noi non diciamo come vogliamo essere stimolate, e dall'altra parte, eventualmente, anche se lo diciamo, c'è uno scarso interesse a stimolarci come vogliamo, oppure c'è il fatto che chi abbiamo di fronte non ha la sfera di cristallo e telepaticamente non può capire come stimolarci, quindi insomma si innesca questa spirale di stimolazione scorretta e l'orgasmo se ne va. O comunque non arriverà mai. La domanda è questa, quella che volevo farti. Secondo te, perché c'è questa ritrosia, ad ascoltare, i bisogni dell'altra persona? Cioè dal punto di vista proprio della corretta stimolazione? Perché questa è una cosa che esiste, nella sessualità. E
Sì,
volevo sapere la tua
assolutamente.
opinione in merito.
Sì, in un certo senso, allora, innanzitutto credo sia una cosa un po' biunivoca e soprattutto alla base credo ci sia un discorso sia culturale che anche in questo caso di educazione, perché non sappiamo che nel sesso dobbiamo essere tutti un po' il Google Maps, il GPS dell'altro, perché ovviamente essendo i genitali e sessuali, i gusti a livello di stimolazione molto individuali, cioè poi quella persona con cui si va, che sia in una relazione, che sia in una dark room a Berlino, non può sapere subito come funzioniamo. E questo, vabbè, vale per entrambi i sessi. Poi, ovviamente, essendo, diciamo, il mondo della vulva, della vagina un po' più complesso rispetto al nostro, vale ancora di più questo discorso. Quindi, da una parte ci deve essere, in un certo senso, una sorta di coaching molto semplice su come, beh, preferisce la ragazza essere stimolata o la persona che ha la vulva essere stimolata, e dall'altra ci deve essere, tra virgolette, l'umiltà di dire: oddio, sta cosa che funzionava con l'ex mia, con sta ragazza non funziona, fammi imparare come può funzionare quest'altra ragazza, insomma, sotto questo aspetto. E diciamo.
Ascoltate, mettete rewind e riascoltate le ultime parole di Livio. Quindi, con la mia ragazza di prima io facevo così, ma non è detto che il tipo di stimolazione che io davo a una vulva vada bene anche per la vulva successiva e per le vulve successive. Quindi sempre fare un passo indietro, sempre mettersi nelle condizioni di ascoltare senza giudicare, perché poi ne va a giovare il sesso per entrambi e per entrambe, vero?
Sì, e diciamo che sotto questo aspetto la cosa più importante appunto è la comunicazione, verbale e non verbale, e anche con molta tranquillità, perché nel momento in cui si acquisisce consapevolezza del fatto che siamo tutti diversi, capiamo anche che è assolutamente ok che magari la prima volta che si entra in contatto con una persona a livello sessuale non sarà mai la migliore, cioè a volte per un discorso di sintonia ci vuole pure un po' di culo, può esserlo. Però in altri casi non è assolutamente detto che sia così. Quindi ci vuole un attimo quella cosa. Ma da entrambe le parti devi cercare di capire: oh, scusa, come funzioni? Non che ho fatto prima, però insomma, uno magari fa un tentativo e poi capisce che funziona o non funziona, chiede come ti piace. È semplice. È semplice e non dobbiamo essere intimiditi da questo.
Non dobbiamo essere intimiditi se ci viene posta la domanda e non dobbiamo essere intimiditi nel dire quello che ci piace per paura di essere giudicati o giudicate.
Assolutamente.
Chi se ne frega? Diciamolo perché in posta, in palio, c'è un orgasmo fortissimo, quindi cioè, perché mai dovremmo nasconderci dietro la timidezza, la paura di essere giudicati o anche il giudicare? Perché mai dovremmo giudicare la modalità di stimolazione che piace a qualcuno, alla persona con cui stiamo in quel momento, ma perché mai lo dovremmo giudicare? Perché non ha nessun senso, no? Tutto
No, anche
questo.
perché spesso e volentieri è una questione molto anatomica e poco che uno va a sviluppare per comportamenti sessuali, cioè spesso è semplicemente anatomica e genetica da giudicare, o chi te li prende con gli enzimi di una persona, cioè che non c'è senso.
Fantastico, esatto. Quindi sull'onda di questa, te sei troppo simpatico, veramente sei top. Sull'onda di questa battuta che hai appena fatto, io tracchete, ti faccio subito un'altra domanda, che è, allora, con riferimento, insomma, alla videorubrica che trovo super bella, divertente, a tratti esilarante, in cui
Ti
tu su
ringrazio.
Instagram, figurati, è la verità, è veramente fantastica, in cui tu su Instagram rispondi alle domande che ti fanno i tuoi follower o interpreti le esperienze che ti raccontano. Poi, insomma, al di là della genialità con cui rispondi e con cui gestisci questa cosa, hai voglia di condividere con la community di Vengo Anch'io quali sono state le cose che più ti hanno divertito, se c'è qualcosa eventualmente che ti ha rattristato, insomma, o quelle che ti hanno reso più orgoglioso, no, per quello che fai?
Allora, diciamo sì, quella rubrica lì è Esperienze brutte, rubrica in cui lascio spazio alle persone di raccontare esperienze imbarazzanti o anche brutte a letto, ovviamente sempre con una vena ironica, non le tragedie, perché insomma quelle non si possono trattare con così tanta leggerezza nelle storie di Instagram, no? Meglio in privato, magari con consulenze, mandando a persone più competenti rispetto alla storia di Instagram. E il punto della rubrica è proprio alleggerire la tematica sessuale della serie: oh, le figuracce l'hanno fatti tutti, ed è giusto e fisiologico farle, famoci se una risata sopra. Questo è un po' il senso. E E quindi, allora, i primi tempi in cui magari ero ancora più in formazione di adesso, quindi magari non avevo tanta cultura, specialmente sui lati più atipici della sessualità, mi stupivo per più cose e mi ricordo che una volta entrai nel panico perché mi era stata fatta una domanda tipo, il mio ragazzo quando lo facciamo va a entrare il gatto e lo mette. Ci guardi e io là ho pensato, ma che gli devo dire a questa? Cioè, cioè, perché questa era pure abbastanza preoccupata raccontandomi questa cosa. E poi magari ho studiato tutto il discorso delle fantasie che uno ci può aver legato agli animali. Oppure, vabbè, cosa classicissima che è quando entrano i parenti, è entrato mio zio, è entrata mia nonna, chiede che volete da mangiare per pranzo, cioè tutte queste cose mentre la gente faceva sesso. E da qui fino a cose. Più, cioè, gente ubriaca che vomita, insomma, ci stanno di tutti i colori.
No, è troppo divertente. No, sono d'accordo che insomma è geniale. Esperienze bruttine, no?
Sì, si chiama così, sì.
Esperienze bruttine trovo geniale, a parte il titolo, e poi sei veramente molto bravo quando insomma nel raccontarti, nel
Grazie.
raccontare queste esperienze bruttine. È molto carino. E questo anche ha una, secondo me, ha una valenza importantissima, che è davvero quella di sdrammatizzare innanzitutto e di non dare peso, esagerato peso, a determinate dinamiche. È molto meglio vivere la sessualità con serenità e con leggerezza e col sorriso sulle labbra, qualsiasi che si tratti di uno che fa entrare il gatto, che si tratti di tante cose, ripeto, come ha detto anche Livio prima, al netto delle cose particolarmente brutte, delle tragedie, delle violenze. Non stiamo parlando di questo, eh. Stiamo parlando di esperienze magari un pochino grottesche che possano esserci capitate. Siccome sono capitate a tutti e a tutte, facciamoci una risata, non creiamoci il microtrauma, e andiamo avanti, perché, è molto più facile sia il poi che il durante se ci facciamo una risata. È molto meglio, ma proprio dal punto di vista psicologico. Questo proprio intervengo io in questa cosa perché è molto molto importante. Ci sono tante
Concordo,
cose
concordo.
che. Sì, perché comunque anche un genitore, il genitore altrui che entra mentre si fa sesso con il proprio figlio, con il suo figlio, con la sua figlia, cioè nel senso è una cosa che può traumatizzare,
Sì, io la mia prima volta entrò mio zio in camera, cioè quindi non sono
ecco.
partito bene, però
No,
per
ma
fortuna
nemmeno
c'è
la
un
tua
rapporto meraviglioso e si è
partner.
fermato sul ciglio della porta, non ha visto niente, però sono cose che succedono assolutamente.
Quindi,
È bello
esatto.
poterle condividere della serie, insomma, siamo un po' tutti sulla stessa barca, sono cose che capitano, cioè quella della gente che fa sesso dopo aver mangiato al sushi o dopo aver bevuto e poi vomitano, cioè una cosa, a parte che è normale, cioè te lo puoi aspettare se bevi o se mangi tanto e poi fa determinate pratiche, ma poi è una cosa che succede, me ne arrivano 30 così tutte le volte che faccio la rubrica, quindi cioè, ormai manco le condivido più, però succede.
No, bellissimo, bellissimo. Ascoltami, ma domanda intima, tipo intima. Secondo te, le tue amiche femmine vivono una vita sessuale soddisfacente? Intendo dire, soddisfacente magari sì, ma intendo dire più nel dettaglio, l'orgasmo è parte integrante della loro sessualità? Te lo chiedo per deformazione professionale.
No, figurati, a parte che io mi sono sempre accostato, cioè il mondo femminile, amo il mondo femminile, perché poi vabbè ho fatto scuole, università dove mi sono ritrovato circondato, quindi ho dovuto imparare a conoscere e condividere col mondo femminile. E poi è bellissimo perché voi in realtà parlate di sesso in modo molto più dettagliato di noi. Sta cosa spesso ci scherzo con le amiche perché io dico, mi fate paura. Perché se magari tra maschi ci raccontiamo, che ne so, che siamo andati con una ragazza, oh ciao, sono andato con quella, oh bella per te, finisce là. Voi raccontate tutti i dettagli, cioè specialmente le amiche. Io guarda, non voglio sapere dove c'hai nei questo, non ti preoccupare, basta che mi dici se è andata bene o male. E quindi parliamo un sacco di sessualità, di sesso e anche ovviamente di orgasmo. Poi comunque col fatto che studio sta roba spesso mi vengono a chiedere, oh, ma questo succede perché? Come faccio questa cosa? Quindi diciamo, se mi ritrovo spessissimo a parlarne e devo dire che almeno nella mia bolla, poi non voglio estendere, diciamo, la statistica, tra virgolette, Non, cioè, ho più o meno tutte le amiche che a livello di orgasmo sono molto, cioè, stanno abbastanza tranquille, lo raggiungono, hanno consapevolezza. Però, ripeto, sono persone con cui parliamo spesso e a cui magari mi sono trovato a dare dei consigli. Magari un po' di amiche l'ho iniziate al mondo dei sex toys, le ho consigliate, l'ho indirizzate verso il mondo dei sex toys. Però generalmente io penso che la generazione. Questa generazione qui giovi un sacco della divulgazione che da un po' di anni si fa sui social network o comunque sui podcast e giovi un sacco anche del buon momento che stiamo vivendo a livello di progressismo sotto l'aspetto sessuale e anche un pochino in generale. Perché è vero che ci sono ancora tante cose da superare, però è vero anche che siamo un po' più liberi. Cioè io conosco veramente un sacco di ragazze, amiche, ex partner che sono persone che vivono la sessualità molto liberamente. Poi è la mia bolla, ripeto, però devo dire che spero bene per il futuro.
Bello, questa cosa mi fa ben sperare. Sono d'accordo sul fatto che chi ha accesso ai social media oggi abbia accesso ad una divulgazione sulla sessualità, ad una serie di informazioni molto più dettagliate, molto più vaste, molto più, oserei dire, quasi infinite rispetto invece a fino a qualche anno fa. Quindi questo sì, è verissimo. È verissimo questo nel bene e nel male, perché poi a divulgare ci sono tanti tipi di... Esatto, cioè, ci si può affidare a tanti tipi di divulgazione di tanti tipi, insomma, ecco, quindi però insomma c'è abbastanza l'imbarazzo della scelta, quindi esiste la possibilità comunque di prendere delle informazioni che prima era davvero tanto, tanto, tanto difficile avere. E anche a livello mainstream, insomma, anche a livello di teleserie, a livello di proprio di televisione, insomma, tanti argomenti sono diventati un pochino più mainstream, cose che invece fino a 4-5 anni fa, 6 anni fa, magari non si parlava nemmeno, ecco, quindi questa è una cosa molto bella, molto importante, che è anche un po', insomma, la mia missione, convengo anch'io e sicuramente anche la tua
Sì,
attraverso i tuoi canali, quindi è una
ci
cosa...
proviamo, ci proviamo.
Esatto. E va bene, quindi io direi che abbiamo, insomma, vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualcosa che vuoi aggiungere sul sesso? Un consiglio, che tu vuoi dare alla community di Vengo Anch'io?
Parlare tanto è la cosa più giusta che si possa fare. Cioè, io penso che alla base, cioè, il fulcro della sessualità sia la comunicazione. Innanzitutto perché è un mezzo di comunicazione importantissimo e fortissimo nelle relazioni e nella vita in generale. Però è importante parlarne sia per i motivi più pratici che dicevamo prima riguardo come ognuno di noi funziona, sia anche per liberarsi magari di paure, timori che possiamo avere, perché magari una cosa che io sperimento nel momento in cui ne parlo con un amico o più amici, magari anche loro banalmente mi dicono: "Ah, sta cosa ce l'ho pure io, succede anche a me", e già da questa cosa banalissima, scemissima, uno si sente più libero. In più parlarne magari ci può far rendere conto se abbiamo problematiche ed eventualmente trattarle, perché un sacco di problemi relativi alla sessualità sono cose che ci portiamo avanti per una vita, non sapendo che magari sono problemi, soprattutto perché magari stando in una zona genitale e che magari può essere oscura a livello sia di visibilità, specialmente per una donna, sia a livello proprio di consapevolezze che uno ha sul benestare, sul benessere o non benessere dei genitali. Cioè, è importante parlarne, è importante sdoganare il fatto che, cioè, come parliamo di mangiare e di bere, dovremmo parlare di sesso, perché comunque
Sono
è una
d'accordo.
condizione umana normalissima e bellissima. Quindi parliamone e comunichiamo tanto col partner o più
Verissimo.
partner.
Guarda, ti faccio solo l'ultima domanda, una curiosità personale, però per la generazione a cui appartieni, per il tipo di persona che sei, mi piacerebbe sapere che cosa pensi tu del bacio, di baciarsi durante il sesso. Quindi entro un pochino più nel dettaglio. Secondo te il bacio è quella cosa super intima che deve avvenire soltanto in determinate circostanze, oppure è sopravvalutato, oppure cosa pensi tu del bacio durante il sesso?
Io penso che sia semplicemente bellissimo, super eccitante, per alcune persone di più, per altri meno, e che dovremmo concedercelo senza paranoia se ci va di farlo. Perché tante persone magari mi chiedono anche, oddio, ma in una scopa amicizia devo baciare una persona? Perché no? Cioè, secondo me nel contesto sessuale, nell'atto sessuale, il bacio, non dico deve esserci, però quasi. Cioè, è importante, secondo me. Ma non perché abbia tutto questo grande significato che se una persona si bacia è innamorata. Può averlo come significato per alcune persone, però perché è proprio bello, cioè non neghiamocelo. È come se uno si nega a un'altra pratica. Adesso, cioè, secondo me, non priviamocene.
Sono d'accordo con te io, anch'io sono una di quelle pro bacio, non do al bacio tutto questo significato di intimità, che insomma devi baciare soltanto la persona con cui hai chissà quale rapporto, diciamo, intimo e sentimentale. Ritengo che il bacio sia sesso come è sesso tutto quello che si fa, tutto quello che si fa insieme, anch'io lo penso. Va bene, Livio, che bella chiacchierata,
Sì, sono super
grazie.
contento. Sì.
Grazie davvero per il tuo tempo e per il tuo, diciamo, le informazioni che ci hai, che hai condiviso con noi e con la community di Vengo Anch'io. Quindi ti mando un super abbraccio. Siamo in
Grazie
contatto che chissà mai. E intanto saluto la community di Vengo Anch'io. Un bacione a tutti. Ci sentiamo tra una decina di giorni su Vengo Anch'io. E ciao, Livio.
a te. Ciao ciao, un bacio.